un'opera dal titolo Inferno e Paradiso, un viaggio nell'aldilà tra dannati e beati. Come ci ha già detto Riccardo Disegni, il suo accompagnatore, il suo Virgilio, era una persona di nome Daniel. E questo libro, Inferno e Paradiso, è stato pubblicato in versione integrale in italiano per la prima volta dalla Giuntina. Libro che troverete in vendita anche alla Libreria Ebraica. E chiamerei Raiz qui sul palco per la sua lettura. Grazie.
Buonasera a tutti. La lettura di Manuel Romano è una lettura molto impegnativa e divertente al tempo stesso, come già esaustivamente ha illustrato il Rav Arashi, a cui chiedo il permesso di fare questo piccolo intervento. Io voglio soltanto nel libro su cui è pubblicato appunto la Machberet 28, quella che si chiama Atofet ve Haolam, cioè ovvero l'inferno e il paradiso, c'è una bellissima prefazione di Amos Luzzatto. Sono alcune righe che vorrei leggere perché porta proprio, ci porta proprio nel mondo di Immanuel Romano. Dice: Immanuel Romano non pare fosse un uomo di estesa dottrina, almeno non di dottrina giuridica che possa far pensare a studi rabbinici, almeno parziali. La sua occupazione primaria dovette essere quella del sofer della comunità ebraica romana. Ma se così è, deve essersi trattato di un sofer attento che svolgeva il proprio lavoro in forma tutt'altro che meccanica. Viaggiò molto in Italia, entrò in contatto con poeti italiani con i quali scambiò messaggi sotto forma di sonetti, naturalmente in lingua italiana. Il suo ebraico attinge prevalentemente a fonti bibliche e non a quelle post-bibliche. Lo stesso nome di Tophet per inferno, con il quale egli titola la prima parte del suo poema di ispirazione dantesca, non è quello usato nel Talmud, che preferisce Geinom, oppure termini come Hasideu Motta Olam, i giusti dei gentili, quello di Kabbalah, inteso come tradizione ereditata degli anziani, fanno pensare almeno ad una certa dimestichezza con l'ebraico rabbinico. Il riferimento a Dio come al Nibza Rishon, l'ente primordiale, fa pensare ad una lettura della filosofia ebraica medioevale. E cosa rappresenta per Immanuello questo suo famoso poeta? Cioè, cosa crede di aver fatto Immanuel Romano? Crede forse che la tradizione ebraica possa accettare e fare solo la concezione dantesca dell'inferno e del paradiso, sostituendo semplicemente alcuni personaggi, per così dire, ebraizzandoli? Vi è un suo sonetto burlesco che ci fa addirittura avanzare seri dubbi sulla serietà della sua concezione dell'aldilà. In esso il poeta disprezza il paradiso ed esprime le sue preferenze per l'inferno perché nel secondo è sicuro di poter incontrare belle donne. Il che lo rende, insomma, quale giudizio complessivo può essere dato? Forse non abbiamo ancora la possibilità di rispondere a questa domanda. È certo che non è facile trovare in altre diaspore ebraiche un autore che evidentemente non possiede una formazione culturale ebraica convenzionale e compiuta. Non è un rabbino. Non rientra in nessuna categoria di scrittore. Non è un vero paitan liturgico, cioè non è uno che scrive più tim, componenti, sonetti paraliturgici. Non è un filosofo, non è un vero esegeta, non è un grammatico, che ha una preparazione unilaterale ma fondata, che alterna versi seri a scherzi, a ironie ispirate, alla totale libertà di espressione. In questo senso, Immanuel Romano è un precursore dei tempi. È un ebreo che scrive in ebraico solamente perché gli piace, che scherza in ebraico perché riesce a piegare la lingua degli avi anche a questo uso, che ha scoperto che si può parlare di cose terrene, d'amore, di divertimenti, anche nella lingua sacra. Ai suoi tempi, Israele, lo Stato ebraico, era un lontano, astratto miraggio. Egli compone addirittura un sonetto anche invitando il Mashiach, il Messia, dice vieni, insomma, perché non ce la facciamo più. Eppure il nostro autore si comporta nei fatti come se sentisse che il miraggio lontano non è impossibile, che il Messia può essere avvicinato non tanto con pratiche esoteriche, ma con l'uso degli strumenti culturali adatti a quel giorno. Questa è la sua modernità ebraica e per questo la sua voce può parlare agli ebrei di oggi. E quello che scrive, leggerò alcuni versi, i versi finali della Machberet, quando appunto quella che riguarda Tophet, cioè ovvero l'inferno. Interrogai il mio interlocutore per conoscere la sua vicenda e la causa dei suoi tremori, ed egli mi rispose: Quest'uomo scellerato commise gravi colpe contro Dio, commise adulterio con la moglie di un altro, e perciò gli cadde addosso la maledizione e la vergogna, e fu svergognato poiché disprezzò la parola del Signore e vanificò il suo precetto. E peccò in quanto insegnò alla moglie del suo compagno a commettere adulterio con altri e a folleggiare con estranei, così che lei generò da costoro dei bastardi, e suo marito, pensando che non fossero suoi figli, se ne disinteressò e distolse il suo sguardo dal provvedervi, e non insegnò loro la scienza e la morale. Ed essi, vedendo che la loro ombra si era dileguata da loro, presero una cattiva strada e sprofondarono nel loro male, una volta agendo volontariamente e un'altra inconsapevolmente, finché alla fine uccisero e furono uccisi, come se quell'adulterio li avesse uccisi tutti con la sua spada. Così la colpa di tutti fu imputata a quest'uomo. Non sapevano quelle belve che gravi peccati dipendenti da un solo peccato sono noti solo a colui che scruta cuori e reni, che ha consigli meravigliosi e immensa saggezza, poiché dal minimo dei mali derivano tanti avvenimenti, e uomini dotti hanno già spiegato che non si deve guardare alla piccolezza dei peccati, poiché quando guardiamo alla grandezza del Signore che comanda, il peccatore, per ignoranza, risulta pari ad un uomo litigioso che agisce con premeditazione. Quando partimmo di là, vedemmo un uomo scurito dal suo nero aspetto e la cui pelle era disseccata sulle ossa. Lo scorticavano e lo appendevano alla forca, e dei serpenti viperidi là lo divoravano. Vedendo una simile cosa rimasi sbigottito, e terrori mortali caddero su di me, e ne fui quasi distrutto. Interrogai il mio interlocutore per conoscere la causa per cui a quell'uomo era toccata quella grande disgrazia, ed egli mi rispose: quest'uomo versò sangue innocente, e perciò non ci si deve stupire se vomita ciò che ha inghiottito. Pensando di aver ucciso una sola persona, ne uccise invece molte, poiché la moglie dell'ucciso e i suoi figli, essendo addolorati e vedendo che l'ombra si era dileguata da loro, rubarono, negarono il furto e nascosero la refurtiva nelle loro bisacce. E quando le loro azioni divennero note e furono rivelate al pubblico, parte di costoro andarono lontani in esilio, parte furono impiccati sulla forca, e i derubati del loro denaro fecero un lutto grande e pesante come il lutto per Hadad Rimmon ben Tavrimmon. E la scintilla della povertà e della miseria li uccise, e una colpa ne trascina molte altre. Perciò non ci si deve stupire se i malvagi furono condotti al giorno del gran passo e pene li ricoprirono come acqua ricopre il mare. Perché il male del peccato è grande ed è causa di peccati grandi e gravosi. E quando partimmo di là vedemmo fosse profonde, ove c'erano tormenti e supplizi e fuoco che divora fuoco. Chiunque vi assisteva disperava di vedere ancora qualcosa di buono, e là angeli della morte, crudeli come arpie, là giudici sedevano per giudicare condannando i peccatori con le quattro pene dei tribunali penali, là nessuno aveva pietà e indulgenza, là non si vedeva se non un cuore di vile, là non si sentivano se non voce di pianto e di ululato, e ristrettezza come di una primipara, e voce come di ammalata, e voce di gemito e di trafitti e di cuore che agonizza, e l'anima dei trafitti che invocava. Gridavano per il dolore del cuore e ululavano per lo spirito affranto e abbondavano nell'amaro compianto. Le orecchie rintronavano delle loro voci e gli occhi stillavano lacrime. Vedendoli, fui colto da un brivido. Il mio cuore deviò. Un tremore mi sbigottì. Mi contorsi all'udire e fui confuso al vedere le disgrazie in cui incorrono le anime dei peccatori. E dissi all'angelo mio interlocutore: Signore! Questa visione mi ha contorto le viscere, il cuore non conserva più forza al vedere ogni singola anima e la sua condanna, per cui il mio cuore è piegato. Però, dopo aver visto in particolare parte della loro disgrazia, desidererei che mi facessi vedere in generale le colpe nelle anime di questi peccatori, affinché essi e le loro vicende servano di morale per le generazioni future. Mi rispose l'uomo: hai fatto discorsi giusti, e io ti accontenterò. Ora, fa attenzione a tutto quanto ti dirò, e con ciò ammonisci i cuori degli uomini malvagi con i tuoi meshalim. Sappi, figlio mio, che di questi uomini che vedi in quelle pene, parte di loro prese delle scienze e dalle leggi, pensieri estranei e alieni, e profondi e opinabili, per ingannare con essi gli uomini e per farli cadere in trappola, come se le leggi e le scienze fossero reti e strumenti per ingannare. Perciò giunsero a quegli sconvolgimenti. Parte di loro aveva l'orecchio incirconciso e nascondevano il peccato nel loro petto, ed erano peccatori malvagi nella loro coscienza. mostravano rettitudine, giustizia e modestia in tutte le loro cose, affinché gli uomini ponessero fiducia in loro ed affidassero in mano loro le loro sostanze, ma in seguito li tradivano, preparavano la loro rovina, li prendevano in trappola. Parte di loro non aveva allattato estranei al seno della loro sapienza, pensando che scemasse la loro scienza quando addolcivano il segreto con gli altri. Dimenticavano che se le nubi si riempiono di pioggia, la rovesciano sulla terra. E coloro che trasmettono e donano la loro potenza ad altri è come se accendessero un lume da un altro lume. Parte di loro non voleva che un altro fosse sapiente nel loro mondo, per paura che la fama di costui superasse la loro. Perciò la loro carne divenne sterco. E le persone che così agirono furono sterminate dal loro popolo. Parte intendeva predicare nelle comunità e ufficiare con voce gradevole nelle preghiere per entrare nel cuore delle pecorelle e perché le cerbiatte avessero fiducia in loro. Non conosceva le estranee loro intenzioni, se non colui che esamina cuori e reni. Parte di loro seguiva la strada di chi commette iniquità. E per quanto non commettessero nulla, vedevano e ne gioivano. Potevano impedire e non le impedirono. Perciò furono cancellate dalla terra dei viventi e presero doppia pena per tutte le loro iniquità. Parte di loro avvicinò come un forno il proprio cuore all'agguato e la cosa che doveva procurare dolore li fece giacere. Questo è ciò che ritennero gli altri di ciò che costoro non avevano. Perciò la spada trafisse il cuore di costoro. Parte si mise i tefillin sul capo e lo tzitzit sull'abito e dei precetti importanti e delle leggi e delle norme fecero reti e tagliole. Perciò i loro volti sono destinati alla sciagura. Parte di loro non diede ai poveri e ai disgraziati neanche una monetina se non in pubblico e di fronte a persone presenti, ma nei luoghi dove gli uomini non li vedevano. Una volta li scacciavano e una volta li umiliavano con le loro parole. E perciò il loro castigo li ha portati al torrente dei guadi. Parte di loro non gradì insegnare agli altri affinché un estraneo non si avvicinasse ad essere chiamato rabbi o rav. Bastava loro essere considerati, agli occhi di chi li vedeva, sapienti, tanto se nelle loro parole c'erano verità e onestà, quanto se erano idoli muti. Quanto è grande la stoltezza di un uomo che si rallegra quando lo lodano per ciò che non possiede. E se illodato per ciò che non ha, fosse invece sapiente e intelligente, questa lode accrescerebbe in lui angoscia e dolore, considerando un'offesa la lode del laudatore. E si muoverebbe per cercare con tutte le forze un'idea per stabilire la verità su ciò che si pensa di lui, non dandosi pace fino a che non l'avesse attuata e completata. Parte di loro furono causa del loro stesso castigo, in quanto sparsero calunnie. E la calunnia inventata di sana pianta fu considerata come se essi stessero avessero compiuto quel fatto. Parte di loro negarono il Signore e dissero: non esiste. Ovunque c'erano malvagi, là c'erano. Non temevano il castigo divino, se non ne avevano paura. Non erano attratti da Dio e dai suoi pii. I loro cuori non ragionavano e gli occhi avevano offuscati, come se avessero stretto un patto con lo Sheol e stipulato un accordo con la morte. Perciò il loro nome fu cancellato da sotto i cieli e furono recisi dalla terra dei viventi. Parte di loro furono testimoni falsi e bugiardi, che con le loro menzogne e con la loro leggerezza diedero dimore di falsità alla falsità. Pensarono che Dio benedetto avesse abbandonato la terra. Non sapevano che chi lancia è considerato come se porgesse, e chi prende la pelle è come se scuoiasse. Perciò la Torah, degna di fede, ha detto: la mano dei testimoni si abbatta per primo su di lui, affinché tutti sappiano che chi testimonia contro una persona per una colpa che non ha è come se lo avesse ucciso con la propria spada. Parte di loro erano corti di cervello, non pensavano altro che a mangiare, a bere e a divertirsi. Non ponevano nel loro cuore parole di scienza e prendevano in giro le persone venerabili, rendendosi in questo modo famosi nel mondo. Perciò non c'è da stupirsi se intorno a loro aleggiava la paura. Parte di loro profetizzò falsamente ed inventò di sana pianta leggi e norme che il Signore non aveva loro rivelato, e le proclamarono in suo nome, raccontando cose che non avevano né udito né visto. Ammaestrarono la loro lingua a parlare in modo menzognero, peccarono fino a stancarsi e si comportarono stoltamente ed indussero al male. Perciò furono eliminati dalla terra e le loro osse, tarlate, non si videro più. Parte di loro aveva il giuramento sempre pronto in bocca, aveva il giuramento del giuramento, e i giuramenti erano tanto radicati nel loro cuore che quando qualcuno li ammoniva circa un giuramento pronunciato, giuravano di non aver giurato e di non saperne nulla. Parte di loro proferiva il nome divino per un nulla e lo rammentava per ogni sciocchezza, come si ricordano le cose prive di santità e di elevatezza. Perciò si avventò su di loro tutta la maledizione, parte di loro. Era gente che si sedeva ai crocicchi e raccontava soltanto vicende di re e di stati, e sogni e vanità e faccende innumerevoli. Me, che per questioni di meravigliosa sapienza e per cose di profezia diceva, che disgrazia, e perché? Costoro avevano bandito dalle loro anime le cose sagge e dai loro pensieri il meglio della fede. Le colpe involontarie furono imputate loro come volontarie e furono considerate come se prendessero le aie. Parte di loro erano giudici e gendarmi che non giudicavano le cause secondo verità, anzi si vendicavano e serbavano rancore, perseguitavano gli uomini giusti e li braccavano come si insegue una pernice sui monti. Parte di loro erano mediconsoli e il loro serto era la stoltezza. Non sapevano una parola dei libri di medicina e con le loro vanità deprimevano il cuore dei pazienti. Dicevano, chi è come noi? Chi ci destinerà? Quale mai medico ci ostacolerà? Chi ci farà ritrarre la mano? Chi ci farà impedimento? Così parlò Ippocrate e così Galeno. Se non ci crederete, non sarete creduti. E i sempliciotti si appoggiavano a loro. Non sapevano quegli sciocchi che con la gran quantità di sogni e vanità che promettevano a vuoto ferivano un essere vivente. Questi peccatori furono considerati per le loro azioni versatori di sangue. Parte di loro non si associò alla pubblica disgrazia né con le azioni né con la parola dicendo, ma che c'entriamo noi con la sciagura? Dio li istruirà e li salverà e alla fine non capiterà a noi ciò che è capitato loro. Perciò Dio li getterà in braccio alla morte, al castigo, all'anatema, e respiro e salvezza verrà agli ebrei da altra parte, e la sorte dei malvagi sarà di essere distrutti, e sulle loro dimore verrà sparso zolfo. Parte di loro giurò falsamente ed ingannò Dio e gli uomini, perciò sprofondò nel fango dell'abisso dell'inferno e si saziò di amarezze, perché la menzogna di fronte a Dio benedetto è abominevole e sozza, e perciò una freccia improvvisa spappolerà il loro fegato. Parte di loro chiuse gli occhi per non vedere, ma finse che l'intenzione fosse positiva e che i loro occhi fossero rivolti al cielo. Nelle loro corti, nei loro palazzi, si costruirono vasche rituali per giacere con donne di corvée e perciò furono gettati nelle latrine per l'ira del Signore Zebaot. Parte di loro erano ignoranti e aguzzini, e il loro spirito non aveva concesso loro di far vivere il cuore degli oppressi, e perciò, per il fatto di essere stati malvagi, decaddero in misura stupefacente e furono colpiti davanti agli occhi di tutti, la loro anima fu gettata fra i leoni. Parte di loro folleggiò con donne strane e abbracciò il seno della non ebrea, mentre avevano una moglie graziosa, come una vite prosperosa. Barcollavano vistosamente, trabollavano in modo sorprendente, e perciò la mano del Signore si abbatté su di loro. Parte di loro seguì una condotta tirannica e della superbia si fece corona. Davanti a costoro gli uomini erano oggetto di disprezzo, ai loro occhi erano scherniti e vilipesi gli uomini di umile condizione e i modesti. Perciò divennero proverbiali, furono sulla bocca di tutti e incussero terrore. Quando ebbi udite le parole di Daniel, uomo desiderabile, e il suono dei gemiti delle anime consumate dal fuoco, e il suono lamentoso delle anime che si percuotevano il petto e facevano lutto, e quando ebbi visti i corpi dei peccatori che ammuffivano smembrati, i miei occhi lacrimarono copiosamente e persi la testa dal timore che, alla mia morte, mi facessero cose terribili, e la mia anima giacesse tra i leoni fiammeggianti, capendo che i miei peccati erano saliti al di sopra del mio capo, e che non c'era scampo per la mia anima. E vedendo Daniel, uomo desiderabile, che ero sbigottito e che sprofondavo nelle profondità delle preoccupazioni e che rotolavo il mio corno, la mia gloria nella polvere e che profanavo a terra la mia chioma e che non speravo più di vedere il bene e che maledicevo il giorno in cui ero nato, mi disse, perché sei confuso? Perché pensi d'essere colmo dell'ira del Signore? Perché resti dubbioso? Forse non puoi comprendere la punizione di Dio sui suoi nemici? Io gli risposi e dissi, per la tua vita, o corona del tempo, o mio santo, i miei peccati che hanno sommerso il mio capo, li voglio ricordare. Voglio riversare su di me la mia anima, perché io, tuo servitore, so quanto male ho commesso scambiando il mio onore con l'abiezione, quando ho fatto retrocedere il mio cuore. Avevo un'anima pura, ma l'ho contaminata con le mie azioni, e non dissi: dov'è il Signore, il mio creatore? E se mi giudicheranno per le mie opere, guai a me, poiché sono come la sanguisuga che dice: dammi, dammi, perché la mia anima ancora desidera. E io amo bianche stoffe, ricche corti e oggetti d'oro, e perché ho abbondato in colpe e trascorsi consapevoli di tutto ciò che avevo avanti. E dopo che ho peccato, commesso colpe, trasgredito, Dio è giusto per ciò che farà ricadere su di me, e seguirà la verità su di me che sono stato malvagio. E Daniele, uomo desiderabile, mi disse: togli l'agitazione dal tuo cuore, non rivestirti di paura, poiché di te sono state dette cose mirabili, e perciò, a differenza di quanto tu pensi, il male non ti colpirà. Dal momento che tu hai posto l'orecchio al precetto di Dio, non c'è dubbio che tu hai peccato, errato, commesso colpe, ingannato il Signore e gli uomini, e che ti sei saziato più di vergogna che di onore. Però, per ciò in cui ti sei affaticato, e per aver spiegato i libri della profezia, e aver fatto conoscere la loro forza ai popoli, e fatto udire i prodigi che vi sono racchiusi, ti sei fatto un nome fra i grandi della terra, hai salvato l'anima. Come potrebbe il mondo sopportare che tu subissi vergogna, se la Torah era priva della sua dolcezza e della sua pienezza, finché non sorgesti tu a riportare la corona della Sacra Scrittura al pristino stato? E ancora, per il fatto che tu coronassi la tua anima di virtù ammirevoli, e che mai ti vendicasti, e mai serbasti rancore, se un uomo ti aveva fatto del bene, te ne dimenticavi, se ti aveva fatto del bene, te ne ricordavi per sempre, e non avevi riposo, e non trovavi pace, finché non potevi ripagarlo. Tu sei stato il vaso della manna, e non ti sei adirato per le vicissitudini del tempo. E sia nella buona sorte, sia nelle sciagure, hai benedetto Dio misericordioso. Ma con ciò ti sei costruito una solida casa nel mondo degli angeli. Mai alcun bene tu hai sottratto ai legittimi proprietari, né mai alcuno si è unito a te senza che tu gli infondessi la tua forza. Non sei mai stato avaro della tua sapienza. E a quanti liberamente ti interrogavano dicevi: la tua mancanza ricada su di me. Chi è per il Signore, venga a me. E tu sei stato amico, fedele e fratello, pietoso e clemente. Non hai mai udito un uomo che ricordasse il nome senza che tu aggiungessi: benedetto sia il suo nome. E quando i tuoi compagni e i tuoi contemporanei ti prendevano in giro e mangiavano e bevevano e facevano feste e scatavano ovini e uccidevano bovini e si sovrazzavano dei piaceri del mondo e delle sue attrattive, i tuoi pensieri, come caprioli, erano desiderosi dei corsi d'acqua della Torah. Non concedevi sonno ai tuoi occhi né torpore alle tue palpebre, finché non avevi raccolto tutte le perle della sapienza che incastonavi nella perfetta interpretazione della legge. Per tua mano sorgeva il regno degli esegeti, poiché non avevi tralasciato di specificare le parole, i significati letterari, le innovazioni, i segreti occulti, gli enigmi meravigliosi che non saranno riportati nel tuo libro finché le tue parole non diventeranno parole di profeta. Tu hai fatto scordare e mettere da parte i nomi degli altri commentatori, al punto che, vedendo i tuoi vituperati e vilipesi commenti, si affrettarono ai tuoi detti anche i sacerdoti che si avvicinavano al culto. Quanto gioì il profeta Isaia quando interpretasse il suo libro, vedendo l'interpretazione di «Perché volete essere percossi ancora?» giurò sul Creatore che, come lo avevi interpretato tu, così egli aveva inteso dire, e aveva fatto voto di essere per te bocca ed intercessore, di dissetare la tua anima nella siccità e di rinvigorire le tue ossa. Se tu sapessi quanto gioì Salomone, re di Israele, quando l'arcangelo Michele gli disse: Immanuel ha interpretato i tuoi libri, e quanto egli pregò il Dio per la tua pace, allora sapresti che è un difensore buono, è un goel, un redentore della tua vita, poiché seppe che avevi interpretato, tu vomiterai il pane che hai mangiato. Pane alla stessa radice verbale di sedurrà, disse: è tempo di gioire, e spalancò la bocca a dismisura, e la sua voce si udì in lontananza, e giurò che questa era stata la sua intenzione, e che non aveva mai visto un esegeta che avesse compreso la sua melizzà. Soltanto te il tempo ha unto dell'olio della consacrazione. Quando saliremo insieme dall'inferno e ci volgeremo al paradiso, vedendoti gioirà il suo cuore in lui. E anch'egli ecco, ti verrà incontro, ti vedrà e gioirà in cuor suo. E là, nell'Eden, riceverai gloria e onori in quantità per la tua vita. Non crederai a quanto ti sentirai raccontare e là raggiungerai gioia e gaudio. Sorgi e andiamo, perché non è il momento di riposare. Allora io risposi, gli dissi, Dè, mio Signore, fa come hai detto, attirami dietro di te e corriamo, poiché non ho mai provato a vedere simili cose. Fammi uscire dalla valle dei corpi morti, perché mi sono estenuato. E mi disse l'uomo, afferra il lembo del mio mantello, sii guardingo e sarai ricompensato. Non guardare indietro e non fermarti per tutta la valle. E allora ci incamminammo e mettemmo il nostro spirito e la nostra anima nelle mani di Dio.